Buonasera da Viviana Stazzi, benvenuti all'ultima fascia news di Radio Popolare. Negli Stati Uniti dilagano le proteste contro le retate antimigranti ordinate da Donald Trump. Los Angeles si prepara a un'altra giornata calda, soprattutto perché il presidente ha deciso di schierare l'esercito e inviare in città 700 Marines. Si aggrava così lo scontro tra Washington e lo stato della California, con il governatore Gavin Newsom che afferma: la democrazia è sotto attacco davanti ai nostri occhi. Ancora vittime palestinesi uccise mentre erano vicine a un centro di distribuzione degli aiuti umanitari. Sono almeno 31 i morti di oggi, 200 i feriti. Intanto le truppe dell'IDF avrebbero recuperato i corpi di due ostaggi uccisi da Hamas, mentre a Londra il vertice tra Cina e Stati Uniti avrebbe dato i suoi frutti con un accordo sui dazi. In Italia nel frattempo la maggioranza si spacca sul tema delle tasse, mentre il mondo della musica oggi saluta Brian Wilson. Il fondatore e leader dei Beach Boys aveva 82 anni. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, l'edizione delle 22.30 con cui ricapitoliamo i principali fatti di questo 11 giugno 2025. Partiamo allora dagli Stati Uniti, che si preparano a una nuova ondata di proteste contro le retate antimigranti ordinate da Donald Trump. Nonostante il pugno duro usato dalla Casa Bianca, le manifestazioni si sono svolte in numerose città, da Los Angeles a Chicago, da New York al Texas. Nella metropoli californiana l'amministrazione Trump ha schierato l'esercito e nelle prossime ore verranno impiegati anche 700 Marines. Nonostante questo e il coprifuoco notturno, ieri sera ci sono state altre manifestazioni e decine di arresti. Oggi l'amministrazione centrale ha chiesto alla Polizia Federale dell'Immigrazione, l'ICE, di aumentare drasticamente gli arresti di migranti irregolari. I fermi dunque avvengono ovunque, per strada, sui posti di lavoro e perfino nelle scuole. In California abbiamo raggiunto al telefono Luca Celada, corrispondente del Manifesto a Los Angeles, che ci ha fatto una panoramica delle ultime ore in città.
Los Angeles si è svegliata oggi nel primo giorno dopo il coprifuoco che è stato annunciato ieri sera dalla sindaca Karen Bass. È blindato il centro della città, un perimetro di circa 5 km quadrati dove non è possibile accedere dalle 20 alle 6, una misura che dovrebbe rimanere in vigore per alcuni giorni, secondo Bass, la sindaca, per pacificare quello che era diventato un po' il ritmo, cioè ci sono state manifestazioni regolarmente da venerdì, quando sono cominciati i rastrellamenti del servizio immigrazione. Un po' tutto il giorno la gente si è congregata appunto al centro, dove c'è il centro di detenzione, il carcere, gli uffici del Tribunale federale, e diciamo ci sono state manifestazioni grandi, piccole, rumorose, ma comunque costanti, che verso sera poi venivano affrontate da cariche della polizia. C'erano contatti, tafferugli, arresti, insomma, per minimizzare direi anche il pretesto di interventi di queste forze, soprattutto quelle federali, la Guardia Nazionale e adesso i Marines. È stata presa questa decisione, la notte è stata pacifica, ci sono state una ventina di arresti, ma diciamo che per ora quel progetto ha tenuto.
Come anticipavamo, è durissimo lo scontro istituzionale con lo Stato della California. La democrazia è sotto attacco davanti ai nostri occhi, ha detto il governatore Gavin Newsom. L'uso della Guardia Nazionale e dei Marines, infatti, lo ricordiamo, non è stato richiesto dalla California, ma imposto direttamente dall'amministrazione Trump. Passiamo adesso al Medio Oriente, a Gaza. Altre decine di persone sono state uccise vicino a uno dei centri per la distribuzione del cibo gestiti dall'organizzazione supportata contemporaneamente da Israele e Stati Uniti. Le autorità locali e due ospedali hanno parlato di 31 morti e quasi 200 feriti. È successo questa mattina vicino al corridoio Nezarim, sotto Gaza City. La dinamica si ripete ormai quotidianamente da fine maggio, da quando cioè è operativo il nuovo sistema per la distribuzione degli aiuti umanitari. Aumentano intanto le critiche interne a Benjamin Netanyahu, un gruppo di 20 funzionari dell'intelligence militare israeliana, che ha avuto un ruolo fondamentale nella guerra a Gaza, ha scritto in una lettera allo stesso governo che dall'esecutivo arrivano ordini illegali che non vanno più rispettati. Il documento parla di decisioni che non rispondono alle esigenze militari e che portano alla morte di civili innocenti. Nel frattempo le truppe dell'IDF hanno recuperato i corpi di due ostaggi uccisi da Hamas nell'ottobre del 2023. Il primo, Yair Yaakov, 59 anni, è stato rapito dal kibbutz Nir Oz nell'attacco appunto del 7 ottobre insieme alla sua compagna e ai figli. Questi ultimi però tutti rilasciati in seguito a un accordo proprio con Hamas a novembre 2023. Del secondo ostaggio al momento non è stato ancora reso noto il nome, ma la notizia del recupero del corpo l'ha comunicata direttamente Benjamin Netanyahu. Insieme a tutti i cittadini israeliani, io e mia moglie esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alle famiglie che hanno perso i loro cari, ha detto il premier in una dichiarazione rilasciata dal suo ufficio. Come dicevamo, anche il secondo ostaggio è stato rapito nello stesso luogo a Nir Oz durante l'attacco del 7 ottobre 2023. Intanto Cina e Stati Uniti avrebbero raggiunto un accordo quadro per risolvere, almeno al momento, le loro dispute commerciali. Negli ultimi due giorni, infatti, Washington e Pechino hanno tenuto intensi negoziati a Londra. Ci sono però ancora pochissimi dettagli. Andrea Di Stefano.
Stati Uniti e Cina avrebbero raggiunto un nuovo accordo commerciale strategico che è a tutti gli effetti la replica di quanto concordato in Svizzera il mese scorso. La Cina accetterebbe l'attuale livello di dazi sull'export verso gli USA pari al 55% a fronte di una tariffa del 10% sulle importazioni di prodotti a stelle e strisce. Rispetto alla prima intesa, Washington ha ottenuto l'accesso alle terre rare e ai magneti che erano stati banditi da Pechino come rappresaglia nella guerra commerciale, mentre la Casa Bianca ha dovuto cedere sull'accesso degli studenti cinesi alle università americane. Molto prudenti i commenti degli esponenti di Pechino, che hanno sottolineato che l'intesa è ancora un framework e deve essere declinata in una serie di accordi che regolamenteranno i singoli aspetti di ogni capitolo. Pechino vuole evitare che si ripeta quanto accaduto dopo l'intesa di massima raggiunta in Svizzera, che viene sostanzialmente replicata quando Trump improvvisamente aveva rilanciato dazi stellari, accusando la Cina di non voler negoziare seriamente. L'affidabilità della Casa Bianca è ora in gioco e i mercati, non a caso, non stanno reagendo in modo entusiastico perché sono anche loro in attesa di capire se questa intesa verrà poi consolidata nella declinazione punto per punto.
E veniamo adesso all'Italia, in particolare parliamo di economia e fisco. Più tasse per chi lavora. L'ufficio parlamentare di bilancio certifica l'aumento del peso del fisco appunto su operai e impiegati col passaggio al cuneo fiscale. L'organismo contabile chiede di aggredire l'evasione fiscale e anche una sforbiciata ai sussidi delle imprese. Massimo Alberti.
L'ufficio parlamentare di bilancio conferma un dato già chiaro: il passaggio da cuneo contributivo a fiscale si è trasformato in una batosta sulla fascia di lavoro dipendente media e medio-bassa, quella che sostanzialmente già tiene in piedi il fisco. Per come il governo ha impostato il suo sistema, unico rimedio immediato sarebbe tagliare le aliquote, ma come l'ufficio di bilancio ribadisce, coi saldi attuali qualsiasi intervento necessita o di ulteriori entrate o tagli di spesa, anche perché il cosiddetto fiscal drag che si è creato sul lavoro dipendente è fondamentale per tenere i conti a posto, e dal Ministero dell'Economia hanno fatto capire più volte che almeno per ora quel possibile rimedio non ci sarà. La propaganda del governo sulle tasse più basse è una sostanziale farsa. Il peso è aumentato e solo su qualcuno, 370 milioni di tasse in più da lavoro dipendente, più 13% sul 2022 a parità di inflazione. L'effetto, spiega l'UPB, è che anche in assenza di rinnovi contrattuali che generano aumento di gettito, la riforma del governo abbia impoverito il potere d'acquisto annullando i benefici dei tagli IRPEF. Non un pasticcio dunque, ma una scelta consapevole che sa bene che in queste settimane fa il 7,30 e Meloni sa che è un bel pezzo del suo elettorato. L'organismo contabile una strada la suggerisce, una politica più aggressiva sull'evasione e attuare la promessa sforbiciata alla giungla di sussidi improduttivi alle imprese, due cose che il governo non sembra avere intenzione di fare, mentre la Lega rilancia l'ennesimo condono.
Il tema tasse apre un caso nella maggioranza che litiga per le poche risorse. Meloni, per esempio, promette un taglio di aliquote, ma in caso il no di Giancarlo Giorgetti e di tutta la Lega, come ci spiega da Roma la corrispondente Anna Bredice.
Entro l'estate bisogna approvare in commissione la norma sulla pace fiscale, la rottamazione delle cartelle esattoriali. Questo è un obiettivo da sempre di Salvini, ne hanno parlato oggi nel Consiglio federale. È stato il primo punto, vuol dire che il messaggio deve arrivare forte alle orecchie di Giorgia Meloni. Può essere complementare rispetto al taglio delle tasse proposto da lei ieri, ma per Salvini è la priorità, un'emergenza, dice. Due modi di affrontare il tema tasse e fisco diverso, con Giorgetti che sta dalla parte del capo del suo partito, chiedendo prudenza e cautela Venezuela, dicendo che ci sono ancora 2 anni di governo e i soldi non bastano per tutto. Meloni sa bene che deve lanciare messaggi rassicuranti e quindi, prima ancora che fosse noto il giudizio dell'ufficio di bilancio del Parlamento, ieri aveva annunciato che il suo proposito è abbassare le tasse al ceto medio, proprio quel ceto invece che le tasse le paga di più già a cominciare dalle prossime settimane. È la politica degli annunci che serve a mantenere alto il gradimento del governo, ma il tema delle tasse è delicato perché una delle sue promesse più importanti, per ora non mantenute, che ha provato a nascondere con tanta propaganda e misure repressive come il decreto sicurezza, i migranti rimpatriati, per distrarre l'elettorato e mostrarsi forte e vincente. Ma i nodi arrivano al pettine: tra la paura dei dazi, l'aumento delle spese militari, Meloni rischia di non avere le risorse finanziarie per la riduzione delle tasse, tantomeno per l'altra promessa che invece diventa sempre di più il cavallo di battaglia delle opposizioni, la sanità, altro punto dolente. L'analisi della Fondazione Gimbe rivela che 4 milioni di italiani, il 7% della popolazione, rinuncia a curarsi e il famoso decreto sulle liste di attesa è incompleto, mancano ancora 3 decreti attuativi. Linea allo studio.
È notizia di questa sera che il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, è indagato per corruzione dalla Procura della Repubblica di Catanzaro. A rivelarlo con un video postato sui social è stato lo stesso presidente. Per la prima volta nella mia vita ho ricevuto un avviso di garanzia, mi dicono, nell'ambito di un'inchiesta più ampia che coinvolgerebbe più persone, così appunto Occhiuto sui social network. In Irlanda del Nord questa sera, dopo 2 giorni di violenze e disordini, c'è una massiccia presenza di polizia. Le immagini arrivate in queste ore da una cittadina a nord di Belfast hanno riportato alla memoria il passato tormentato di questa regione, come ci racconta Emanuele Valenti.
Ballymena, a nord di Belfast, fa poco più di 30.000 abitanti. Nelle ultime 48 ore è diventata teatro di una vera e propria guerriglia urbana. Centinaia di persone incappucciate hanno attaccato la polizia, 32 gli agenti feriti, hanno bruciato auto, hanno preso di mira diverse case in un quartiere dove vivono molti stranieri. La polizia non ha usato mezzi termini, ha parlato di violenze a sfondo razziale. Di colpo l'Irlanda del Nord si è ritrovata a gestire uno scenario che in passato era la prassi. Ma questa volta non c'è lo scontro tra le due principali comunità, quella cattolica e quella protestante. I disordini sono cominciati lunedì, dopo un corteo pacifico contro un presunto tentato stupro su una minorenne da parte di 2 ragazzini rumeni. I 2 sono stati fermati, sono stati sentiti una prima volta dai magistrati e lo saranno ancora nelle prossime settimane. Alcune famiglie straniere sono scappate, altre, per evitare che le loro case venissero attaccate, hanno messo sulla porta d'ingresso la bandiera della loro nazionalità. In una regione dove le divisioni etniche e identitarie hanno caratterizzato una storia tormentata, fa un certo effetto e conferma come sia parzialmente rimasta una cultura della violenza.
E in chiusura di questo giornale radio vi diamo la notizia della morte di Brian Wilson, il genio del pop, fondatore e leader dei Beach Boys. Con il suo lavoro e in particolare con il capolavoro Pet Sounds ha rivoluzionato la storia della musica come pochissimi altri. Niccolò Vecchia.
Dio solo sa cosa saremmo senza di te, possiamo dire oggi a Brian Wilson, citando una delle canzoni più famose della storia del suo gruppo, i Beach Boys, con cui ha scritto alcune delle pagine più importanti e influenti della storia del pop. La morte di Wilson, californiano che avrebbe compiuto 83 anni tra 9 giorni, è stata annunciata nel tardo pomeriggio dalla sua famiglia. Con lui scompare uno dei più grandi innovatori della musica popolare del Novecento, l'uomo che trasformò lo studio di registrazione in uno strumento musicale e influenzò generazioni di artisti, partendo dai Beatles fino a quasi tutti coloro che vennero dopo. Wilson formò i Beach Boys da adolescente con i fratelli Dennis e Carl, il cugino Mike e l'amico Al. Dal 1962 al 1966 la band dominò le classifiche americane con successi come Surfing USA e Good Vibrations, ma fu l'album Pet Sounds del 66 a cambiare per sempre il corso della musica pop. Paul McCartney riconobbe la sua influenza su Sgt. Pepper's, mentre tutte le riviste specializzate ancora oggi lo indicano come uno dei più grandi album di sempre. Ritiratosi dalla musica live nel 1964 per problemi di salute mentale, Wilson proseguì una carriera solista altalenante, riemergendo trionfalmente nel 2004 con la realizzazione del mitico progetto incompiuto Smile. La sua eredità è immensa, sconfinata e soprattutto un patrimonio straordinario per la cultura mondiale.
per oggi è tutto. L'informazione di Popolare Network torna domani mattina alle 6.30. Buon proseguimento di serata e buon ascolto da Viviana Anastasia.